Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo. La prima pagina di questa settimana parla decisamente a Gordino, perché la foto centrale, compresa tra la notizia principale che fra poco leggeremo e l'editoriale del direttore, ritrae Leonardo Del Vecchio e lo ritrae assieme a Oddone, Topo Zasso. Se ne parla poi a pagina 25 di questo Del Vecchio, Lagordino. Dicevo, la notizia principale è Comelico 4-1 contro la fusione dei comuni. Un territorio tra declino e opportunità, De Bettin, lo studio CGIA, è a disposizione l'approfondimento dell'amico del popolo alle pagine 2 e 3. L'editoriale di prima pagina, dicevo poc'anzi, è firmato dal direttore Alberto Laggia, se la montagna torna ad attrarre. E poi invece nella parte bassa di prima pagina, Belluno è aperta per ferie, le iniziative che animano i centri urbani nei mesi estivi, tra Loran e Doglioni occorre però fare di più. E poi la rubrica La mia estate più bella, è giunta alla terza puntata, è firmata questa settimana da Federico Stragà, che torna indietro al 1982 quando aveva 10 anni e ricorda l'anno in cui l'Italia vinse i mondiali di calcio. Questo è il ricordo del cantautore bellunese. E allora entriamo nel giornale alla ricerca delle notizie a Gordine. Consigliamo comunque l'approfondimento sul Comelico alle pagine 2 e 3, la rubrica La mia estate più bella pagina 5, e poi andiamo avanti e, per arrivare a parlare di Agordino, arriviamo a pagina 24. Agordo, la prima casa della comunità, è stata inaugurata all'ospedale Papa Luciani, dovrebbe realizzare un nuovo modello di assistenza sanitaria di prossimità. E poi la lezione di Vittorio Fenti, che ha presentato il libro Frane dell'Agordino e dintorni, dice il noto geologo: l'errore è costruire dove non si dovrebbe. Agordo, commozione al congedo di Maria Chiara Santin, salutata dagli enti pubblici agordini per il suo ruolo avuto nella costruzione e nel lancio di Asca in questi anni. Agordo, cartelli nuovi, vecchie brutte abitudini, sulle tabelle segnavia appena collocate sono stati appiccicati degli adesivi, CBN del CAI di Agordo, totale assenza di sensibilità verso l'ambiente montano. Pagina 25, dicevamo, richiamo in prima pagina, 30 anni fa era la Valle della Felicità, oggi è ancora così. A proposito di Luxottica, riflessioni su un articolo del 1995 apparso sul Venerdì di Repubblica, un articolo intitolato Benvenuti a Buona Vista, 5 maggio 1995, ne scrive Giorgio Fontanive. Valle Imperina chiuse nel 1962, Luxottica fu fondata l'anno prima, passaggio di testimone di incredibile tempismo. E dice il giornalista Gordino, al Palaluxottica potrebbe essere aggiunta la denominazione Leonardo Del Vecchio con una gigantografia, a patto che il Palaluxottica venga utilizzato un po' di più per la comunità rispetto a quello che è stato fatto finora. Gosaldo, ricordando Lucia Barbiero, sabato 2 il trail running, partenza e arrivo a Forcella Aurine. Pagina 26, canale d'Agordo nella piazza del Papa per Gaza, la manifestazione Gaza muore di fame, rompiamo il silenzio, il messaggio di Luciani, appello per un mondo più giusto e compassionevole, ne parleremo fra poco. Agordo, come aveva voluto Maria Giuliana Costa, riferimento allo spettacolo del racconto biografico andato di scena in sala Tamis. Agordo Sospirolo a Vedana, la 40ª adunanza del CAI, domenica 3 agosto in territorio di Sospirolo. Alla Certosa si tenne 150 anni fa la seconda adunanza della prima serie. Il 18 agosto 1875 ricorrono anche i 150 anni dall'impresa della prima ascensione assoluta dell'Agnier, il gigante di Pietro. Sedico Taibon, strappato il manifesto contro la guerra, lo aveva affisso Radio Più sulla bacheca al parcheggio del Perron. Vogliamo ascoltare il silenzio delle bombe, questo il messaggio zittito. Questa è la notizia della cronaca, andiamo a vedere se ci sono altre notizie a gordine in altre sezioni del giornale. Non ne troviamo nello sport, andiamo a vedere se c'è qualcosa nella sezione cultura, sì, perché c'è un articolo di Luisa Manfroi, pagina 34, canale d'Agordo, in mostra la sua grande passione per il teatro, la musica, la scenografia e il carnevale in ricordo di Guerrino Pensieri. Questa è l'ultima notizia, ci sembra, giriamo pagina per sicurezza, ma la pagina delle lettere e delle recensioni, non c'è altro di Agordino.
Allora, abbiamo visto nello scorrere le notizie dell'Amico del Popolo come sia presente sulle pagine del settimanale anche la manifestazione, anzi le manifestazioni che si sono svolte in provincia, a Belluno, ma anche in Agordino per rompere il silenzio su Gaza, su quello che sta accadendo nella striscia di Gaza. A Canale d'Agordo c'è stata una manifestazione che ha visto vari interventi dai quali è emersa anche in qualche maniera la voce di Papa Luciani. E allora abbiamo chiesto quest'oggi di essere con noi a Loris Serafini, direttore del museo Albino Luciani e conoscitore della parola del Papa. Ciao Loris, bentornato a Radio 2.
Ciao Gianni, grazie per l'opportunità.
Allora Loris, tu eri presente alla serata di Canale d'Agordo e sei intervenuto e hai così portato l'attenzione anche su quello che è stato il ruolo di Papa Luciani nel suo pur breve pontificato anche sulla questione del Medio Oriente, una questione lunghissima, no? Una questione che affonda le sue radici, insomma, se non nella notte dei tempi, ma insomma molto in là nel tempo, e che purtroppo oggi sta vivendo una delle sue fasi più acute e drammatiche. Qual è stato il ruolo di Luciani in quei suoi 33 giorni di pontificato per cercare di fare qualcosa per quella questione?
Ecco, innanzitutto ci tengo a ribadire che contrariamente a quanto hanno fatto i giornali a partire dalla morte di Papa Francesco, l'elezione di Leone XIV, in questi periodi successivi nei quali hanno parlato tutti dell'impegno dei papi del Novecento in favore della pace, saltando sempre continuamente il pontificato di Luciani, come se Luciani, addirittura il Gazzettino, mi spiace di dire il nome, ma ha perfino pubblicato un articolo togliendo il conclave di Luciani tra i conclavi del Novecento, cosa che insomma ha dato un po' fastidio, perché non solo Luciani è stato papa a tutti gli effetti, quindi non aveva senso toglierne il conclave, ma soprattutto quel pontificato ha dato un contributo molto importante, pur in un solo mese, alla pace in Medio Oriente. E mi spiego meglio, cioè lui non solo non ha avuto il tempo, diciamo, di fare, ma ha fatto invece al contrario in questi giorni moltissimo per la pace in Medio Oriente, ed è iniziato subito, una settimana dopo l'elezione, quando ha incontrato Walter Mondale, il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, e già in un primo colloquio con lui ha parlato dei colloqui di Camp David che si stavano svolgendo esattamente in quegli stessi giorni.
Sì, era il 78.
Era il 78, nel settembre, i primi di settembre del 78, in quei giorni esatti si stavano svolgendo questi colloqui tra il presidente Jimmy Carter degli Stati Uniti, Begin, che mi pare fosse il presidente o il primo ministro di Israele, e Sadat, se non erro, della Palestina.
Egitto, no? Egitto.
Scusate, sì, pardon, abbiate pazienza, dell'Egitto, esatto. E, Praticamente lui è entrato, ricordando questi colloqui al vicepresidente e poi ha avuto uno scambio di lettere con il presidente degli Stati Uniti d'America che sono stati trovati, nel quale lui parlava appunto e cercava di iniziare una diplomazia della pace. Il 6 di settembre, nella prima udienza generale, che parlava dell'umiltà. Al termine dell'udienza ha parlato ampiamente di questi colloqui, chiedendo di pregare perché andassero bene, e il 10 settembre, la domenica successiva all'Angelus, li ha non solo ricordati in maniera esplicita, ma addirittura detto di essere rimasto impressionato dai tre presidenti che, di tre fedi diverse, quindi le tre fedi monoteistiche di ebraismo, cristianesimo, islam, e ha citato per ciascuno dei tre, diciamo, la sacra scrittura specifica, quindi il Vecchio Testamento, il Corano e il Vangelo, dicendo che i presidenti stessi avevano fatto queste citazioni, avevano pregato riferendosi ai loro testi sacri. È la prima volta, presumo, forse posso essere contraddetto, ma credo che sia la prima volta che un papa parla del Corano in un Angelus. Ecco, lui lo fa dice, con una immagine del Corano molto suggestiva. Dice: se c'è una pietra nera in una notte nera e su questa pietra c'è una formica nera, Dio la vede e non la dimentica mai. Ecco, questo siamo ciascuno di noi. Ecco, parlando poi della pace, si auspicava che finalmente si potesse con questi colloqui arrivare a un accordo. Ma la cosa non è finita lì, perché in quel periodo c'era una tremenda guerra civile in Libano, fratricida,
Ciao.
e il Papa, nei giorni del suo breve pontificato, è riuscito anche ad incontrare i vertici del Libano e di predisporre insieme a loro una visita apostolica, la prima del suo pontificato, mettendo anche a serio rischio la sua persona in Libano durante la guerra civile, purché la presenza del Papa aiutasse a trovare un modo per uscire dalla guerra.
Quindi un ruolo, un tema che aveva in cima alla sua agenda, come si,
Agenda? Sì.
no, degli esteri, come si vuol dire, no?
Di cui nessuno ha parlato, cioè quello che dispiace vedere anche la superficialità spesso in un certo giornalismo, come questo pontificato è stato considerato quasi insignificante, quasi neppure esistito, mentre ha avuto dei momenti di straordinaria forza in pochissimo tempo. Cioè, uno è questo che veramente colpisce, perché un papa appena eletto che vuole andare in piena guerra civile non è una cosa molto comune, non lo era perlomeno in quei tempi. Ecco, secondo, riesce a dialogare ed è il primo papa che lo fa, e dopo capiterà solo a Papa Francesco, riesce a avere un dialogo schietto con il numero due della Chiesa ortodossa russa, cioè l'emissario ufficiale del Patriarca di Mosca, in piena guerra fredda. Parlano insieme un quarto d'ora, poi questo povero arcivescovo gli muore in braccio per un infarto. Il Papa gli dà l'estrema unzione, non so se l'estrema unzione, ma gli dà la benedizione proprio in caso di morte, su suggerimento proprio anche del segretario suo, del metropolita di San Pietroburgo, che era lui che rappresentava il Patriarca di Mosca, e racconta 2 giorni dopo di questo terribile episodio al clero di Roma come quel vescovo ortodosso lo aveva lasciato scioccato non solo per la morte, ma per le bellissime cose che aveva detto della Chiesa e della fede che lui aveva e che aveva portati molto vicini all'unità. Quindi, cioè, non è mai più capitato una cosa così fino all'incontro del 2016 tra Papa Francesco e Kirill, che poi purtroppo in un secondo momento andato in fumo.
Un'unità, Loris, che è stata ricordata anche da Don Vito De Vido domenica sera, no? Quando ha parlato della preghiera del Padre Nostro, chiedendo ai credenti di recitarla e ai non credenti comunque di ascoltarla come preghiera proprio per la pace in Medio Oriente, giusto?
Certo, un'unità a cui tiene molto Papa Leone, ecco, non è un caso che tra i primi discorsi anche di Papa Leone ci sia, sia stato proprio quello dell'importanza dell'Oriente per la Chiesa di Roma, ecco. Ma Don Vito ha centrato anche un tema importante, ha citato l'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, dicendo che qui siamo fratelli tutti, siamo dei credenti, dei non credenti, dei cristiani e dei non cristiani, ma ci unisce, anche se chi non crede può non recitare il Padre Nostro perché per la coerenza con il proprio credo, ci unisce questo spirito di umanità. Siamo fratelli tutti, nonostante le idee, le fedi diverse, le posizioni politiche. Quindi è stato un bellissimo appello, trasversale, anche un momento non conviviale, ma insomma di incontro, trasversale, tra persone di estrazione completamente diversa. Una signora è uscita poi ringraziando il parroco, dicendo: io non sono assolutamente credente, ma apprezzo molto il fatto che lui si sia esposto e abbia parlato in questo modo, anche coinvolgendo noi. Insomma, ci rispettiamo a vicenda nelle nostre visioni diverse, ma siamo proprio fratelli tutti, insomma.
Il problema mi pare sia quello di riuscire a convincere della bontà, della verità, mi verrebbe a dire quasi di questo messaggio, i protagonisti
Quello è il grossissimo
di ciò che sta
problema.
accadendo. Penso a Netanyahu, il premier israeliano, penso ad Hamas, penso anche ai leader. Tu prima citavi il presidente americano, no? Cioè anche oggi oltreoceano c'è una visione un po' diversa forse da quella che c'era al tempo di
Certo,
Carter, no? Trump non è Carter.
molto diverso e diciamo che è vero che noi nel nostro piccolo abbiamo l'impressione di non poter far nulla e di essere inefficaci. Qualcuno si mette anche a deridere queste forme, no? Perché cosa andate a battere in piazza le pendole, cosa serve? Certo. Sicuramente non sarà questa serata a convertire Netanyahu o Trump o Hamas, eccetera. Quello che è fondamentale è che si diffonda a livello popolare la coscienza del male assoluto che sta avvenendo in quei posti e che è un orrore senza limiti che non può non scandalizzare ogni singolo cittadino, padre o non padre, madre o non madre che sia, perché non è ammissibile, neanche tra le più feroci delle bestie succedano cose di questo genere, non è più ammissibile.
Penso di no, leggevo stamattina un'intervista a David Grossman, grande scrittore israeliano, che parlava lui stesso dicendo è in atto un genocidio nei confronti del popolo palestinese. La speranza forse
Certo.
che anche all'interno della popolazione, della comunità israeliana si muova qualcosa
E questo è fondamentale.
per
Se
rompere.
succede questo, penso che avremo trovato la chiave della soluzione. Se il popolo israeliano si riuscirà a ribellare a questa cosa, siamo a metà del problema, secondo me. E poi il
Speriamo.
riconoscimento della Palestina, cosa che Trump ha stigmatizzato, che invece il cardinale Parolin, con una semplice intervista l'altra sera, ha detto: beh, noi quanti anni è che l'abbiamo riconosciuta? Non mi ricordo più quanti anni sono che il Vaticano, la Santa Sede, ha riconosciuto la Palestina, ma non c'è soluzione, riconosciamo la Palestina. Ecco, la posizione della Santa Sede è di tanti stati e di tanti ambasciatori europei, è questa.
Speriamo che anche con insomma, il programma di Macron e anche, mi pare, anche la Germania stessa si stia convincendo della necessità di fare questo passo formale che però poi ha della sostanza, insomma, perché
E l'Italia? E l'Italia?
l'Italia, punto di domanda. L'Italia c'è un grosso punto di domanda, mi pare. Mi pare che il governo tenga un piede in non so quante scarpe.
Sì, perché non è là a patire la fame dei bambini. No? Adesso non voglio essere banale, ma ecco, così.
Riuscire a mettersi nei panni di, poi con tutte, capiamo tutto quello che serve a livello diplomatico, ma bisogna anche cogliere l'aspetto umano che c'è, altrimenti.
Certo.
Va bene, Loris, grazie per essere stato con noi, grazie per averci riportato a quei giorni del pontificato di breve pontificato di Papa Luciani, che però, come ci hai fatto capire, è stato intenso e profondo anche per quanto riguarda la politica estera, anche per quanto riguarda la politica per cercare di portare la pace, di creare le condizioni per arrivare alla pace in Medio Oriente, quindi per non avercelo fatto dimenticare. Grazie, Loris.
Grazie Gianni, grazie davvero anche a Radio Più.
Grazie ancora a Loris Serafini per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete ascoltato, l'appuntamento è per la settimana prossima.